giovedì 10 gennaio 2013 alle ore 21 sull'arida schiena del formidabile monte Pompei, la vita alle pendici del Vesuvio. Anna Maria Volonté.
Un'altra divinità particolare, questa della messa, è Sabazio, un dio antichissimo che viene dall'Oriente. È un dio, così come Cibele, anche a Pompei è testimoniato il culto di Cibele solamente da una processione dove è raffigurata questa divinità insieme a Venere. E invece questa è una mano magica, e questa mano destra, chi di voi avesse occasione di andare alla mostra di Costantino ne vede una, perché queste mani sono molto diffuse e si trovano dal primo secolo, diciamo, avanti Cristo fino al terzo secolo dopo Cristo. Ed è raffigurato questo dio nel palmo della mano, abbiamo detto un dio che arriva sempre dall'Oriente, dall'altopiano anatolico, ed è un dio della fertilità, della fecondità, della rigenerazione, però assume in sé tanti poteri, viene assimilato a Dioniso, viene assimilato a Zeus, e in pratica era il dio protettore delle puerpere. Questa mano è interessante perché è stata ritrovata insieme a un altro esemplare, due mani così in un'unica casa, nella zona del Regio Prima, quindi la zona vicino per intenderci all'anfiteatro. E probabilmente, oltre a tutti questi simboli, la bilancia, il caduceo, c'erano dei coltelli, c'era anche questo serpente, abbiamo già parlato del serpente, che si arrampica sul dito per bere da una coppa, ma nel palmo c'è anche una sorta di grotta dove c'è una donna che sta allattando. Si pensa che si tratti della mamma di Sabazio, che era Persefone, e sopra una tavola per offerte. Quindi era probabilmente un oggetto che doveva in qualche modo proteggere le gestanti, le puerpere, le donne che avevano partorito. Però si fa anche l'ipotesi che fosse una casa questa utilizzata dai gladiatori, perché è vicino all'anfiteatro e soprattutto perché c'è questa divinità e i gladiatori quasi tutti erano di origine o Tracia o Frigia, quindi proprio dall'Anatolia. Per quanto riguarda il commercio, abbiamo detto che Pompei è una città assolutamente importantissima dal punto di vista commerciale. Questa è una veduta di un porto dalla città di Stabia, evidentemente doveva essere proprio il centro di raccolta delle merci che arrivavano a Pompei dalla entroterra e partivano per il Mediterraneo. Il prodotto più importante di Pompei è il vino, c'erano diversi tipi di vino, il più importante e più conosciuto era il Vesuvinum, poi c'era il Rubellianum e l'Olconium. Abbiamo già parlato dei fratelli Olconi, il vino prendeva anche il nome dai proprietari terrieri, da chi lo produceva. Qui vediamo un fregio, una parte del fregio della Casa dei Vetti, dove ci sono gli Amorini Vinai, e addirittura questi proprietari terrieri producevano anche le anfore che dovevano contenere il vino e le siglavano. Là il commercio, la produzione di vino a Pompei sarà talmente forte e addirittura molto, molto diffusa soprattutto in Africa, tant'è che a Cartagine hanno trovato un deposito gigantesco di anfore che si datano tra il 43 avanti Cristo e il 15 avanti Cristo, bollate da produttori pompeiani. Uno dei più famosi era Eumachio, della famiglia degli Eumachi, di cui poi parleremo, perché la figlia di questo Eumachio era un personaggio eminente proprio nella città. A Villa Misteri è stata anche ricostruita proprio la zona del Torchio, perché anche le domus più ricche, le grandi ville, avevano poi tutto un quartiere rustico per la produzione del vino. E per dire quanto erano grandi i contenitori, un mio amico archeologo ha fatto la prova, si è calato in un doggio contenitore del vino, come vedete, e così è rimasto un po' folgorato. Anche l'olio veniva commerciato, però diciamo in misura minore. Non abbiamo notizie di una grande esportazione di olio, benché comunque fosse prodotto a Pompei. E Possiamo anche dire che il vino era quello che era preponderante. Diciamo che i torchi vinari trovati a Pompei superano di gran lunga quelli invece per la spremitura delle olive. L'elite pompeiana, i ricchi pompeiani, devo dire che avevano poi, con i proventi, diciamo, del commercio del vino, vedremo dei cereali e dei panni, soprattutto panni di lana, con il ricavato facevano, importavano in particolar modo dalla Spagna, per esempio, grandi contenitori dipinti con il miele, importavano il garum dall'Africa, importavano salse, spezie. Ecco, diciamo che a un certo punto cominciano anche a produrre il garum a Pompei, e il garum di qualità veramente superiore. A Pompei si produceva il garum di prima qualità. Qui vediamo una parte di un mosaico pavimentale con le anforette, e riportano la scritta non solo di che cosa contenevano, ma anche di chi lo produceva. Questo nobile Umbricio Scauro, molto ricco, che produceva, il garum si chiamava liquamen, quindi liquaminis flos, il fiore del liquamen, ottenuto solamente con lo sgombro, l'interiore dello sgombro, perché altrimenti uno poteva anche farlo con dei pesci, con l'interiore dei pesci di minor qualità. E addirittura il flos gari, flos, e anche il flos, c'era il gari flos flos, due volte fior del garum. Plinio ci dice che il garum di alta qualità addirittura costava più dei profumi, il che è tutto dire. E dice che addirittura faceva gara, cioè era più, come dire, il garum di Pompei era addirittura, stava a pari con il garum di Leptismania in Africa e di Clazomene che era in Asia. Quindi l'attività finanziaria era assolutamente preponderante. Abbiamo trovato un sacco di cassaforti che contenevano molte monete trovate nelle case, per esempio nella casa del Fauno, probabilmente la proprietaria, nel tentare di fuggire, è stata ritrovata per terra nell'ingresso con tutte le monete e i gioielli sparsi intorno. Evidentemente è inciampata e caduta ed è morta così soffocata. E nella casa del banchiere Cecilio Giocondo sono state ritrovate le tavolette cerate, che erano gli strumenti che venivano utilizzati proprio dai banchieri per la contabilità. In base a quello che alle monete ritrovate, si è anche potuto calcolare un attimino che cosa i patrimoni di questi pompeiani. Diciamo che non avevano dei grandi patrimoni in monete, probabilmente tesaurizzavano gli argenti, il vasellame e i gioielli, perché in realtà i patrimoni più notevoli si aggiravano intorno ai 3.000-4.000 sesterzi. In un solo caso sono trovati 9.000 sesterzi, per il resto la gente mediamente viveva con 100-200 sesterzi, quindi si è calcolato una società, diciamo, di persone che lavoravano, che vivevano abbastanza modestamente, con un piccolo gruppo di super ricchi, se vogliamo dire così. Abbiamo parlato del commercio, quindi gli edifici del commercio sempre intorno al foro. Il più importante è il macellum, che come vedete ha un grande cortile circondato da botteghe sia sul davanti che all'interno, e poi all'interno c'è questa specie di tempietto dodecagonale, che era la zona dove si lavavano, si pulivano, si squamavano e si vendevano i pesci. Era il mercato della carne, sia carne allevata che selvaggina di pelo di piuma, e anche del pesce, mentre il mercato della frutta e della verdura era qui insieme al deposito del grano. Poi altro edificio importante era questo edificio di Eumachia, gigantesco, fatto costruire proprio dalla figlia di questo grande proprietario terriero, che aveva interessi non solo nel vino, ma aveva una fabbrica di anfore, una fabbrica di tegole. La figlia era invece interessata nel commercio dei panni di lana, infatti lei viene considerata la patrona dei fullones, cioè dei tintori, dei produttori di panni, e aveva questi fullones, le dedicano anche una statua che si trova proprio, la cui copia si trova nell'edificio, in questo edificio. Probabilmente comunque in questo edificio si svolgevano anche transazioni d'affari di vario genere. Ecco, qua vediamo il macellum all'interno e poi un altro edificio che era lungo il foro in una nicchia ricavata nella parete esterna del Tempio di Apollo, la mensa ponderaria. Cos'è la mensa ponderaria? Erano due lastre di marmo con questi buchi di misure diverse dove praticamente i magistrati controllavano i pesi dei cereali, delle derrate, eccetera, in modo tale che fosse tutto codificato perfettamente. Se le botteghe erano quasi tutte, molte botteghe lungo il foro, diciamo che nel foro però c'erano anche venditori ambulanti, c'erano anche dei banchetti per esempio estemporanei. Qui vediamo un affresco dei preti di Giulia Felice dove c'è proprio questa scena di venditori per esempio di pentole di rame, venditori di panni e anche c'erano i venditori di focaccio, di frittelle, di cribanari che gridavano a gran voce porgendo su vassoi la loro merce. Questo viene molto bello, un bronzetto che viene dalla casa dell'Efebo. Ovviamente lungo tutta nel foro certamente si addensavano le botteghe e anche questi venditori ambulanti, però lungo le principali vie della città e anche in prossimità dell'anfiteatro, ovviamente, perché erano le zone più trafficate, c'erano poi tutte le botteghe. Qui vediamo un bel affresco che rappresenta la bottega di un panettiere. Le botteghe non erano grandissime, solitamente avevano una stanza e di solito le persone abitavano in queste botteghe, per cui avevano o un retro con un piccolo cortile, ma mediamente le case erano le cosiddette pergola, cioè ricavavano un soppalco nella stessa stanza e su questo soppalco c'era praticamente la stanza da letto. Se le botteghe erano grandi, in molti casi queste botteghe fungevano anche da alberghi, ristoranti, alberghi, quindi si affittavano le stanze superiori, venivano anche utilizzati come lupanari. Quali erano i mestieri, diciamo, documentati a Pompei? A Pompei erano documentati, potremmo dire, tutti i mestieri del mondo, quelli connessi con l'agricoltura, soprattutto tutto quello che riguardava la lavorazione, la coltivazione e la produzione del vino e dell'olio. Poi c'erano la produzione di ortaggi, si producevano ortaggi di tutti i tipi, lenticchie, piselli, fave. I cavoli, per esempio, secondo Columella, erano i più buoni cavoli esistenti. I cavoli di Pompei erano belli a vedersi e buoni a mangiarsi. E poi anche le cipolle pompeiane erano molto, molto dolci ed erano, piacevano molto. Poi tutti i tipi di frutta, meloni, pere, pesche, mele, ciliegie, susine, melagrane, c'era di tutto. E oltre diciamo a tutti i prodotti della terra, anche grano, si coltivava anche il lino, la canapa, di tutto un po'. E poi anche importantissimo erano i cacciatori. Non ci sono grandi rappresentazioni di cacciatori, però noi sappiamo che utilizzavano molto la selvaggina di pelle di piuma perché nelle nature morte pompeiane ce n'è una grande quantità. E poi anche i pescatori. Qui vedete un mosaico bellissimo che viene dalla Casa del Fauno, ci sono tutti i pesci, si possono anche riconoscere gli sgombri, le murene. Ai romani piacevano moltissimo le murene, le allevavano anche nelle piscine, la carne era considerata molto pregiata. Anche gli allevatori di polli, galline, di animali da cortile. Devo dire che venivano allevate anche le mucche per il latte, ma naturalmente la carne delle mucche non veniva molto consumata, preferivano in ogni caso gli animali da cortile e la selvaggina.